Ecco, scusate, mi era persa un po' la cosa. Allora, in questo momento sto dicendo che oltre a ricerca e ricerca valutativa, ci sono altri termini che possono confondersi. E li faccio in rapida rassegna perché sono importanti, e così abbiamo messo un altro pezzo di lessico e poi vi faccio vedere il lucido che vi assume tutti quanti. La prima delle parole spessissimo confuse con valutazione, e voi dovete assolutamente non confonderle, è monitoraggio. C'è ancora in letteratura una confusione dicendo facciamo un bel monitoraggio di questo progetto intendendo valutiamolo. Monitoraggio e valutazione sono due robe diverse. Il monitoraggio è la sistematica raccolta e archiviazione di dati. Io decido di fare un monitoraggio degli studenti di questo ateneo. Allora, lato di iscrizione, riempito un modulo tutti negli anni con i dati anagrafici e quattro robe. Questo è un monitoraggio. La valutazione è una ricerca che dà un giudizio. Il monitoraggio non dà nessun giudizio, non fa neanche una ricerca. Sono dati, stanno lì. Possono servire per la valutazione. Se ce li ho, allora spesso il valutatore costruisce per prima cosa un sistema di monitoraggio su programmi lunghi, no? Dove dati finanziari, dati fisici, cosiddetti, le fonti strutturali usuali. Però non è un caso che ci sia la professione di monitore, che è un quasi valutatore, sono due cose diverse, che devono dialogare. Però il monitoraggio è raccolto e richiesto di dati, non è giudizio. Un altro termine che si confonde, ditemi, ecco, forse l'unico che lo conosce, che lo usa, forse lui, c'è audit. L'audit è un'altra cosa ancora. Il concetto di audit nasce sostanzialmente poi nell'impresa e sarebbe il sistema per segnalare le disfunzioni. Un sistema di audit è un sistema che consente, è un sistema di rilevazione di informazioni più o meno in tempo reale, di robe di questo genere, che consentono di vedere in tempo sufficientemente breve cosa non sta funzionando come si era prescritto. In valutazione si adopera pochissimo, si adoperava qualche anno fa, si adopera probabilmente a cavallo con altri linguaggi come quello della qualità. Per spiegare bene la differenza tra valutazione, monitoraggio e audit, o audit, lei come dice? Audit. Per dire la differenza, c'è cioè una cosa spiritosa che ha scritto un tale che si chiama Vittorio Masoni, che ha scritto un libretto interessante sulla valutazione, e lui per spiegarlo fa questo esempio. Il treno parte alle 17, questo è il monitoraggio, è un puro dato. Sono le 17:05, ho perso il treno, questo è audit, cioè rilevazione di una differenza, di una discrepanza. Come faccio adesso? Ho un altro treno, se parto domani cosa succede? Posso prendere l'autobus? Questa è valutazione, cioè riflessione e costruzione di giudizi e di alternative. Ci sarebbe anche il benchmark, c'è qualcuno che è interessato al benchmark? Quasi nessuno, quindi se non ci siamo. Allora, finalmente il lucido non è un granché, è giusto per giustificare tutta questa cosa che vi ho messo su. Allora, eccolo qua. Questa figurina
mette tutti questi termini, oh, c'è anche specificazione, beh, su un piano delimitato da due vettori, da due assi cartesiani, come dobbiamo chiamare? Uno, quello verticale, è quello della criticità, nel senso dell'essere critici, dello sviluppare argomenti. Quello orizzontale è invece quello della pertinenza con un cambiamento, della immediatezza di quella roba lì. Queste le trovate tutte sul sito web, eh? Non vi preoccupate. Allora, questa ovviamente è una concezione partigiana. Io sono molto partigiano nelle mie idee, cioè credo nelle cose che dico, anche in quelle stupide, con un vigore e una passione esagerata. Allora, per me le cose stanno così. Sono solo la valutazione e la ricerca di base, cioè quella normale, accademica, eccetera, che stanno in alto sulla riflessione critica, i dati da cercare di elaborare, da pensarci su, mentre il monitoraggio sta in basso. Audit, benchmarking, da leggere un po' lì, troppo lunga. Il monitoraggio sta in basso, perché non c'è criticità, quindi i dati sono lì. Però, rispetto alla ricerca di base, solo la valutazione che sta a sinistra, sull'intervento, perché la valutazione si fa per cambiare qualcosa. Abbiamo detto che è legata alla decisione, no? Legata alla decisione vuol dire che interviene. Se non interviene, è ricerca di base, questa dignitosissima, fatta anche meglio, anzi, fatta meglio sicuramente, cioè la valutazione sta sempre sull'emergenza, sulla problematicità, sulla, per carità, però se non è di là. Questo è un modo per intendere la relazione. Se ne ho un altro, fatemi vedere se lo usiamo. Sì, questo vedete che assomiglia al precedente, sono sempre le stesse nuvolette, però li ho fissati in un altro modo, perché gli assi sono diversi, sono un pochettino più complicati, ve li accenno solo, perché poi saranno più chiari anche con le prossime giornate. Allora, questa volta in verticale c'è la complessità metodologica. In realtà c'è scritto epistemologico metodologica, adesso non vi preoccupate troppo, diciamo, sono più in alto le robe più con più ricche di pensiero metodologico e sono più in basso le cose più semplici dal punto di vista metodologico. Il monitoraggio è una roba banale, la ricerca è una cosa complessa, ecco, questo vorrei dire. Sull'altro asse, costruttivismo, realismo, invece, per comprenderle, mi rialzo in piedi e vi rifaccio cos'è un pistolotto più complicato, perché è forse una delle ultime, credo, categorie concettuali e definizioni lessicali importanti che le devo dire. Adesso lo spengo un attimo, dopo se volete lo riaccendo il videoproiettore perché mi infastidisce. E parliamo di realismo costruttivismo, che avrà un po' a che fare con alcune delle cose in realtà che ci siamo già un po' detti, che mi avete un po' chiesto. Con realismo costruttivismo i valutatori nella letteratura valutativa prevalente, perché anche qui ci sono tanti nomi diversi, si intende ciò che in altri contesti si chiama, per esempio, positivismo e interpretativismo. Allora, diciamo, da un lato abbiamo una concezione del mondo di tipo positivista o realista che ritiene che il mondo sia separato da chi lo osserva. Questo si chiama dualismo della visione uomo-mondo, cioè io osservo il mondo, io studioso, io valutatori, ricercatori, io studioso, io scienziato,
io persona erudita o della strada, osservo il mondo come altro da me, e questo dualismo sottintende che io lo posso conoscere tutto quel mondo esterno a me, è lì fuori. Se non lo riesco a conoscere tutto, è solo perché non ho, parentesi, ancora, chiusa parentesi, gli strumenti di osservazione e di misurazione. Il mondo è lì, le stelle sono lì, i fenomeni fisici sono lì, con le loro leggi fisiche, astronomiche, chimiche, biologiche, sono in un numero finito, prima o poi saremo abbastanza bravi e avremo i giusti strumenti per capirlo tutto, costruire tutte le leggi fisiche e astronomiche. Secondo me fra un milione di anni, però ci riusciremo, se tu stanno là. Questo che vi sto rappresentando in realtà è un positivismo ingenuo, cioè non esiste più in questa forma, ma è esistito in questa forma fino a pochi anni fa. Adesso in realtà c'è qualcosa di un po' più evoluto che si chiama neopositivismo o post-positivismo, quindi il post e il neo, che non sono più così rozzi e ingenui, ma al dunque c'è questo, che il mondo esterno a me lo posso conoscere. C'è un'altra concezione del mondo che viene chiamata costruttivista, interpretativista e in diversi altri modi, che dice invece l'osservatore è dentro il mondo che osserva e osservandolo lo perturba, lo modifica. L'atto di conoscere il mondo è un atto che modifica il mondo che sto cercando di conoscere, e quindi io non conoscerò mai una realtà del mondo, posso soltanto interpretarlo, e le mie interpretazioni non sono leggi, teorie universali sempre valide, sono teorie che valgono finché non arriva una nuova, migliore, che riesce a mandare a casa la precedente. Ora, non è questo un corso per di filosofia della scienza, e quindi non ci potremo dilungare molto su questo, ma tanto per sgomberare i dubbi che leggo negli occhi di qualcuno, questa roba strana del mondo che cambia quando lo osserviamo non l'ha detta un sociologo, l'ha detta un fisico. La grande, fondamentale rivoluzione della filosofia della scienza l'hanno data un gruppo di fisici degli anni 20, Bohr, Heisenberg e altri, che si sono inventati quella che si chiama la fisica dei quanti. Il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg, che poi si chiama di Heisenberg, non l'ha neanche inventato lui, c'era tutto un gruppetto che è stata una fucina in 5-6 anni, che ha fatto una rivoluzione. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, perché loro incominciarono in maniera molto banale. Come dici? Sì, perché per misurare la posizione di una particella bisogna illuminarla. La radio di luce, che è energia, ne modifica la posizione. Ed è lì il principio di indeterminazione, che quando osservo. In realtà però, questi signori, che erano raffinati pensatori, non si limitavano a fare qualche roba di fisica per cui dicono che raggi di luce, ma a noi cosa c'entra in realtà? da lì costruirono tutto quanto una concezione della scienza come probabilistica. Probabilistica, il mondo lo conosciamo solo in modo probabilistico, l'hanno detto dei fisici. I sociologi sono arrivati neanche tutti 60 anni dopo. No, sì, boh, insomma. Allora, io poi, adesso non volevo far lunga, in realtà, se lo volete sapere proprio com'è, in realtà anche se questa lezione, che poi non è solo dei fisici quantistici, perché poi cioè, è troppo lunga adesso, c'è un bel libro che illustra tutta questa cosa qua, adesso dopo ve lo suggerisco. Questa roba qua in realtà, se volete dopo ve lo dico, tutte le cose bibliografiche dopo ve le dico per non scherzare il discorso, chi vuole saperne, nella bibliografia che trovate sul mio sito web c'è, bibliografia, l'autore Cavallini, vi cercate nella bibliografia Cavallini, nella bibliografia c'è un libro solo, c'è un libro bellissimo, Cavallini è un pedagogista, e ripercorre con grande erudizione tutta la rivoluzione quantistica fatta da Einstein, cioè prima, poi arriva, vabbè, poi ve la cercate e ve la leggete. Allora voglio dire, al di là di tutte queste robe di filosofia della scienza, la possiamo fare anche un pochino più stretta dicendo, queste due anime, questi due modi di pensare, non in maniera così radicale, casomai in maniere molto più sfumate, parzialmente integrate, neanche consapevolmente conosciute come realismo e costruttivismo, eccetera, però dividono in un certo senso il dibattito scientifico da 30 anni. Tutto il dibattito che tutti gli studenti di sociologia qui si sono assorbiti fra quantitativo e qualitativo non è altro che una propaggine notevolmente infestita e importante di quella roba là. I quantitativi sembrerebbero un po' portatori di una logica realista. Il dato, il numero, il conteggio, la metrica nel senso della misurazione, no? I qualitativi che dicono no, per carità, tutto è sfumato, non si può mica, bisogna tutto quanto invece avere approcci comprendenti. Questa roba qui va avanti, ma io ho 30 anni, nel senso che a un certo punto, io mi ricordo che è stata una stagione degli anni 80, che proprio fiammeggiavano articoli di fuoco, tutto statere, tutti i gruppi di stateriani che scrivevano sulla loro rivista, un numero sì, un numero no, robe contro l'analisi qualitativa e tutto un gruppetto invece che veniva subito di fare. Ecco, questo è un esempio. Loro non erano in realtà realisti contro costruttivisti, non è così banale. Probabilmente, se andate a dire, nessuno si sarebbe considerato positivista realista, no? Però sono propaggini di quel tipo di idee che il mondo si divide, si contrappone tra chi li intende più misurabile, chi li intende più comprensibile ma non misurabile, chi è più portato, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ha molto vivo anche in valutazione. In valutazione ci sono dei dibattiti che si stanno un po' stopendo anche lì, per fortuna, perché secondo me sono dibattiti, non sono utilissimi, ma c'è stato un fiammeggiare, anche ci sono degli autori che hanno scritto dei veri manifesti costruttivisti e altri che hanno scritto dei veri e propri manifesti realisti. Uno recentissimamente, un realismo però molto temperato e molto intelligente, non più quell'ingenuo positivista, tant'è vero che questo libro che ha scritto questo signore, che si chiama il libro Valutazione Realista, tanto per capirsi, è un libro che adesso va per la maggiore e ha aperto tutto un nuovo panorama, tutta una nuova prospettiva teorica alla valutazione. E questo è importante, perché adesso arrivo a una conclusione, diciamo, il pistolotto che adesso tiriamo di questa roba qua,
è che ha ragione chi dice che, in valutazione quantomeno, tutto il discorso siamo realisti o costruttivisti, siamo più percepiti medici di certi altri, facciamo più questo e quest'altro, sono discorsi un po' scioccherelli. In valutazione quello che importa è raggiungere un obiettivo, l'obiettivo è aiutare un decisore. I diversi contesti, ricordiamo se avete a che fare con quel set di domande che abbiamo fatto, e lo riprenderemo, i diversi contesti generano soluzioni diverse della valutazione. Ci sono dei grandi autori americani di stampo realista, ma quello vecchia scuola, che parlano di valutazione cucita addosso al committente, cioè sul contesto specifico. Che problema hai tu qui, ora, in questo contesto, in queste situazioni, in questo programma? E qui costruiamo un disegno di valutazione. Te la devo cucire addosso al tuo problema specifico, e vale qui. Perché se la faccio qui nelle Marche, posso sicuramente imparare delle belle cose che mi servono in Puglia. Ma non posso prenderla così e metterla in Puglia, perché in Puglia c'è un altro contesto, c'è altra gente. E il concetto fondamentale è la gente. Siamo diversi, situazioni diverse, in contesti diversi. Fra l'altro, poiché prima mi viene in mente, parlando di gente, prima avevo detto che vi avrei rivelato il vero significato di stakeholder, che ormai a furia di dirlo, in tutti i contesti formativi in cui mi trovo, ormai lo sanno tutti. Però, insomma, c'è stato un momento in cui me la rivendevo e facevo la mia bella figura. Allora ve lo dico anche a voi. Stakeholder è un termine usatissimo nella letteratura valutativa anche in lingua italiana, perché per tradurre stakeholder bisogna usare di grandi parole, attori sociali, portatori di interessi, figure chiavi pertinenti col programma, diventa tutto complicato, dice stakeholder all'uso anglosassone. La traduzione giusta di stakeholder è portatore di interesse. L'origine della parola però è simpatica, ve la racconto, così facciamo un break mentale, perché lo stake è il chiolo, non è l'interesse. Il stakeholder nasce dalla corsa all'ovest. Tu la fai già, mannaggia. Allora,
no,
dica a tutti quanti.
No, mi sono arrivato
a dire che non avrei potuto scrivere chiolo, ma non so la storia. Va bene, avrete visto qualche film con tutti i carri infilati a cavalle, che vanno e si pigliavano. Il primo che arrivava in cavalle, tutta questa valle era la sua, perché, no? Questa è la mia. Picchettavano. Allora c'erano i picchetti che decidevano di chi era quel territorio, punto. Erano gli stakeholder, i detentori del picchetto. Ecco gli stakeholder, i portatori di interessi, questo è mio, praticamente. Va bene? Oh, qualcuno mi dovrebbe dire se abbiamo fatto fine regolo. 5-5, perfetto. Avete delle domande fino qui? Nessuno di voi ha una domanda? Perché era tutto brillantemente chiaro, perché ci siamo inseguiti? Non perché ci siamo inseguiti. Non importa. Lei è? Io sto, mi sto squagliando di sudore. Lasciamo aperta la porta, dunque metti in pausa. Silenzio sul set. Adesso vi faccio vedere, così finiamo con i disegni, una serie di diapositive che verranno proiettate in questa maniera sgemba per evidenti problemi di proiezione. Questa, boh, non la faccio vedere mai, sono tanti anni la faccio vedere, ma giusto per voi, per insontirvi un po' di più, poi dopo ci sono dei disegnini in realtà. Questa è una complicata e lunga definizione, che in realtà è un assemblaggio di definizioni, è una specie di super definizione a scopi didattici, tanto è vero che è scritta con caratteri diversi, che ogni parte andrebbe spiegata e noi non lo faremo, però spero che ci troverete la maggior parte delle cose dette fin qui. Lì c'è scritto, lo dico a beneficio di chi ascolterà online, la valutazione è principalmente, ma non esclusivamente, un'attività di ricerca sociale applicata, realizzata nell'ambito di un processo decisionale in maniera integrata con le fasi di programmazione, progettazione e intervento, avente come scopo la riduzione della complessità decisionale attraverso un'analisi degli effetti diretti e indiretti, attesi e non attesi, voluti e non voluti dell'azione, compresi quelli non riconducibili ad effetti materiali. In questo contesto la valutazione assume il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti, accettandone necessariamente le conseguenze operative relative al rapporto tra decisori, operatori e beneficiari dell'azione. Cos'è, se ne avete voglia di dirlo, che vi colpisce di più in questa definizione? Cos'è che vi sembra più rilevante? Ah, allora, a uno di voi piace lo strumento partecipato di giudizio. Poi?
A me è una passione e
progettazione
in tanto. A me non convince l'esperta di stare
applicata. Non convince?
No,
questo mi interessa molto. Cioè, adesso mi fulmino e dico, povero, che miseria cosa ho scritto. Allora, perché? Perché non la convince di ricerca sociale applicata? Infatti, questa è ricerca sociale applicata. No, però questa è la definizione. Allora, per spiegare che cos'è ricerca valutativa, valutazione legata alla decisione, sì, l'ho presa alla larga e ho pacchettato delle frasi sintetiche in delle parti costitutive. Uno, che è ricerca sociale, non solo peraltro dice scritto. Due, che non è generico di ricerca sociale, ma è un tipo di ricerca sociale applicata. E poi applicata in che modo? Nell'ambito di un processo decisionale. Allora sono i pezzi che didatticamente mi sembrava che aiutassero a capire che mettono in fila le diverse componenti delle cose. Se confonde mi dispiace, faccio bene a non usarla mai. Allora le conferma. Chi altri? Allora, poiché questa confonde, io la tolgo subito, sì? Ecco qua, così imparate. Allora, questo disegnino, che è ispirato a un disegno originale fatto da Mauro Palumbo, attuale presidente dell'Associazione Italiana di Valutazione e autore di un mirabile libro che si chiama Il processo di valutazione, qui ci sono degli adattamenti miei, riporta questa cosa che ci serve per due o tre ragioni. Vediamo innanzitutto, questo è un flusso che mette in fila in alto la decisione, a metà la realizzazione, diciamo così, e in fondo la valutazione. E voi vedete che c'è una specie di imbuto in alto, cioè il disegnino si dice questa è una decisione che nasce dal confronto fra un contesto politico-istituzionale e un contesto economico-sociale che esprime i suoi bisogni. Sono dei bisogni o robe simili. C'è un contesto istituzionale che ha la finalità di risolvere quella roba lì, e quindi queste due cose giungono a strutturare un programma che ha degli obiettivi e dei risultati attesi, passando però per l'imbuto dei vincoli risorse. Cioè non è che si dice, oi boh, che problema sta la popolazione, questo, io lo risolvo, eccoci qua. No, vincoli risorse, in questo caso una specie di scatola nera, perché vuole dire quanti soldi ho per fare quello che devo fare, ma anche che vincoli normativi so, che contesto sociale favorevole a farlo so, che impedimenti anche addirittura di carattere casomai simbolico, no? Vincoli di forza, generico. Quindi da quell'incontro lì, per il sito dei vincoli di forza, si stabiliscono obiettivi e ci si attendono dei risultati. Dopodiché si fa qualche cosa, la figura non ce lo dice, però si ricorda che sono implicate delle persone, che ci sono delle procedure, degli strumenti, e lì si realizza, si fa un servizio, si realizza un programma, e da ciò si generano, vedete, le realizzazioni, i risultati e gli impatti. Voi vedete, la parte più importante di questo disegnino non sono questi box, ma sono le freccine che li collegano. Ci sono tante, neanche tutte, perché sennò diventa tutto complicato questa figurina qui. Quando noi intendiamo confrontare ciò che abbiamo fatto con gli obiettivi che ci eravamo dati, si parla di efficacia interna, cioè prescindiamo da quelli erano i contesti e i bisogni che avevano generato certe decisioni, confrontiamo però quelle decisioni con ciò che abbiamo ottenuto. Questo diciamo efficacia interna. Se invece andiamo a guardare ciò che abbiamo ottenuto con gli originali bisogni, contesti, istanze, per va, quella è l'efficacia esterna. Se invece, che deve mettere insieme l'efficacia e l'efficienza, andiamo a confrontare ciò che abbiamo realizzato con i vincoli e risorse disponibili, si tratta di efficienza. In questa figurina io ho scritto efficienza manageriale, lasciate perdere, perché qui l'ho fatta troppo complicata, c'è un altro tipo di efficienza, insomma. Questa è quella che usualmente si chiama efficienza, cioè rispetto ai vincoli cosa hai fatto, rispetto alle risorse cosa hai fatto, no? I danari, le risorse umane, eccetera, eccetera, potevi realizzare di più o di meno, eccetera. In realtà, in valutazione, trovate una quantità di altre cose. Chi fra di voi, ad esempio Pietro, che ha fatto lì il master, come si chiama, la sociologia di valutazione, insomma, quello con Altieri, Cipolla, quel gruppo lì, loro distinguono, oltre a efficacia e efficienza, una quantità enorme di altri elementi di confronto utilizzabili valutativamente: la responsiveness, la pertinenza, l'accuratezza, la... non me lo ricordo, c'è Altieri che in diverse pubblicazioni, lui ha pubblicato diverse cose, che si qui, ma ne ha elencato una quindicina. Nel glossario che vi ho detto, che trovate su www.valutazione.it, sono tutte. E fra l'altro adesso sto preparando la versione nuova, dopo l'estate, se andate trovate la versione nuova del glossario. Ora, è mia opinione che anche se può essere enormemente utile distinguere tutte queste cose, tutte sono riconducibili a efficacia e efficienza. Queste due abusatissime categorie di confronto, di elementi, dei cicli di programmi, dei cicli di progetto, sono tutte riconducibili a efficacia ed efficienza. E se vogliamo essere proprio ancora più manichei, tutto è riconducibile all'efficacia in un certo senso, però diventerebbe troppo inutile. Efficacia e efficienza sono due elementi molto importanti in valutazione. Anche se la chiamiamo accuratezza, pertinenza, trasparenza o tante altre categorie che possono essere utili in dei contesti per analizzare più specificatamente qualche cosa, in realtà quello che andiamo a fare è sempre andare a vedere se un programma è efficace o se è efficiente, cioè se rispetto alle risorse e ai vincoli è il meglio che si poteva fare, o se rispetto degli obiettivi è quello che si doveva fare. Efficacia interna ed esterna in realtà sono molto simili, perché parlare dei bisogni più o meno oggettivati, più o meno reali, o parlare di come li abbiamo filtrati attraverso un'operazione legata ai vincoli e risorse, alla nostra capacità interpretativa, quindi come li abbiamo sedimentati in dei programmi, in dei, non è poi molto diverso. Quindi efficacia e efficienza, che sono queste cose qui, così prima c'era qualcuno, non ridavamo sul fatto che se li confondiamo, no? Di solito li diciamo sempre in coppia per essere sicuri di non sbagliarsi. Ecco, riguardano questi tipi di confronti qui. La valutazione ha sempre a che fare con efficacia e efficienza, cioè con un elemento interno all'organizzazione e con un elemento esterno relativo alla sua missione. Adesso si usano queste parole qua, no? Domani su questa figura? Questa è piaciuta? Quella di prima non era piaciuta? Questa a lei è piaciuta? Bene. Questa non è che ci dà molto potere informativo, molte informazioni in più, tipi di effetti, do il titolo così chi è online lo capisce, perché sono tutti quanti slide che stanno nei lucidi sul mio sito internet. Questo lucido si chiama tipi di effetti di programmi e interventi, non è che dice molto di più, serve soltanto per riepilogare realizzazioni, risultati, infatti, con però un aspetto nuovo, cioè quello degli effetti inattesi o attesi. Cioè, come vedete, qui c'è una specie di barra più scontata, no? Cioè, un programma si conclude, fa degli effetti di impatti, vado a vedere che cosa hai realizzato e ottenuto. Questa si chiama valutazione orientata agli obiettivi. Se tu hai degli obiettivi, io vado a leggere quali erano i produttivi che li hai raggiunti ai diversi livelli pertinenti, che è un po' la nonna delle valutazioni, cioè la valutazione legata agli obiettivi. Non lo dico per sminuirla, è importantissima. Però ci possono essere anche delle valutazioni che in parte in realtà, mai completamente, si svincolano dagli obiettivi e si consentono di leggere anche aspetti che sono intervenuti, che non ci aspettavamo, che sono lontani, che potrebbero essere positivi o negativi, che ci aiutano però a comprendere meglio come funziona veramente un contesto sociale. Allora, per capirsi, la valutazione che si fa fare all'Unione Europea, di cui parlavamo prima, è molto più quella del lato sinistro di questa figura qui, no? Cioè, ci sono obiettivi dichiarati che si fa sempre finta che siano dichiarati bene. Avremo modo invece, credo, di dire come gli obiettivi in realtà sono spesso detti male e non sono affatto chiari. Però l'Unione Europea si fa finta che ci siano, c'è una gerarchia di obiettivi, se tu da strada ti vanno a vedere che cosa hai realizzato con i suoi risultati. C'è una valutazione più bella, più ricca, che tante volte non si può fare, che però dice, ma andiamo a vedere cosa è successo indipendentemente dagli obiettivi. Allora, questa figura serve per ricordarti che c'è anche questa valutazione qui. Ho cambiato figura, io vado molto fiero di questa figura qui, che è intitolata Decisione, gestione e cambiamento e il ruolo della valutazione. Questa mi piace proprio tanto. Questa figura serve per ragionare su quello che è il ciclo di vita di un progetto o di un programma, che è sempre così. Vedete che c'è questo tipo di serpente, che in realtà è una spirale, che in un foglio bidimensionale appare come una curva, in realtà leggetela come una spirale, che entra ed esce da una zona grigia che io ho chiamato turbolenza, agognando di arrivare e stare in quella bianca che si chiama equilibrio. In realtà succede che accade qualche cosa. Questo qualche cosa può essere un evento repentino e traumatico, come il terremoto in Marche e Umbria, per esempio. Tatac, c'è il terremoto, bisogna fare qualcosa. Oppure può essere qualcosa di per niente traumatico e addirittura programmatico, programmato. Sta uscendo il bando, sappiamo che c'è una legge, che ci sono delle scadenze. Oppure può essere qualcosa di indefinito, l'assessore che si sveglia la mattina e che dice ma bisognerebbe fare qualcosa per gli anziani cessati, che ne so io, no? Comunque sia, nella logica ci sono delle istanze, ci sono dei segnali, c'è un maturare di qualche cosa, a un certo punto però succede qualcosa che necessita di una decisione, cioè succede qualcosa che necessita di un intervento per il quale intervento occorre prendere una decisione. E allora decidiamo rispetto a questo evento, siamo ancora nella fase di turbolenza, stiamo decidendo di fare una certa roba, un certo intervento per gli anziani per il caldo o per il terremoto o per lo sviluppo del territorio, che ne so io quello che è. Questa decisione viene applicata, realizzata e poi gestita, quell'attività che è deciso, e si suppone che facciano uscire dalla turbolenza. Per intendersi, l'evento è il gran caldo, che non sono più i caldi di una volta, i vecchietti muoiono. Questo è l'evento. Ci siamo accorti l'anno scorso in maniera particolarmente drammatica, vi ricorderete tutti, quest'anno se l'aspettiamo, l'evento è che sta arrivando l'estate un'altra volta. Decisione. Portiamoli tutti al supermarket perché lì fanno freddo con l'aria condizionata. Allora, questa è la decisione, l'implementazione è che mettiamo insieme, allora tutte le ASA, tutti i comuni sanno che devono organizzare i pullini, eccetera, e c'è la gestione, tutti i vecchietti vanno al supermarket. Come? Beh, questo dice lei, io non lo so. Allora, cosa succede? Tutte le cose che facciamo per rimediare a un evento che ci segnala la turbolenza, il disagio, il problema, il disequilibrio, eccetera, qualunque cosa facciamo, l'equilibrio o il presunto equilibrio regge per un po'. Poi, inevitabilmente, incomincia a non andar bene qualche cosa e a ripresentarsi una sorta di turbolenza, diciamo così. Perché succede? Guarda che succede sempre. È una legge divina. Succede perché
gli anni passano e nuove soluzioni a vecchi problemi vengono trovate. Gli anni passano e nuovi problemi si presentano alla ribalta interagendo con i vecchi. Gli anni passano, e non solo per la storia, anche per le persone, e quindi capacità o incapacità a rappresentare istanze o a proporre soluzioni si modificano. Le cose cambiano per tante anche altre ragioni. Irishman, che è un economista filosofo tedesco, parla ad esempio, non ricordo adesso come la chiama, ma una cosa interessante, lui dice che c'è sempre un effetto di delusione nel cliente o nel cittadino rispetto ai servizi, perché le aspettative sono comunque sempre diverse da come la realtà si risponde, e c'è sempre quindi un effetto di insoddisfazione che genera nuove istanze. Insomma, le ragioni sono molteplici, ma non si può pensare in un mondo sociale, che è quello di cui ne parliamo ovviamente, no? Che ha problema, si trova soluzione, problema finito. Se no, con un po' di tanta pazienza li risolviamo tutti e per l'eternità dopo ci annoiamo. Poiché non ci vogliamo annoiare, i problemi non ci mancheranno mai. Problemi li risolviamo bene, benino, maluccio, e succede comunque che si presenta qualche altra cosa. Allora, questo rappresenta questo ciclo, che può essere più lungo o meno lungo, più evidente o meno evidente, più drammatico o meno, però è sempre così. Qui, spiegato questo, che è il mondo, sotto c'è la valutazione, alcuni elementi di valutazione, perché qui proprio nell'ultima parte ho scritto alcuni elementi, alcuni. Allora, quando all'inizio c'è la valutazione di concetto, penso io, poi si fanno valutazioni ex ante per la decisione, per capire bene cosa fare, tutte le robe già dette, no? Poi in itinere o altre robe. La cosa carina però, decidetelo voi, la cosa per me importante di questa figura sono però questi frizzini qui, che rappresentano simbolicamente e non completamente tutta una serie di relazioni e di retroazioni. Cioè, alcune frizzine sono dall'alto in basso in verticale, alcune preludono a cose che succederanno, alcune tornano indietro, e c'è anche una frecciona, che è questa tracciata, che esce dal disegno e torna da quest'altra parte, perché la valutazione che facciamo qui si servirà per figurare il prossimo ciclo decisionale, quello che dicevamo prima, che l'ex post di fatto finisce per l'ex-ante dopo, no? Eccetera, eccetera. Allora, in una situazione per la quale sempre si tende al disequilibrio, in quel senso lì, non in sensi, cioè nel senso che sono sempre problemi, sempre istanze, e anche quando ci mettiamo mano, prima o poi si ripresenteranno in un'altra forma. La valutazione entra dappertutto ed è interessante capire che è un processo non univoco, ma come si potrebbe dire, mi viene il logoro termine sistemico, interagente, sì, anche continuo, ma è qualcosa di più di continuo. Con retroazione, il concetto di retroazione è molto importante in valutazione, cioè ciò che facciamo serve per l'adesso, per il dopo, ma va a modificare anche il pregresso, le decisioni prese, eccetera. Bene, altro giro, queste le abbiamo viste. Oh, questo vi fa vedere, questo si intitola gli attori sociali rilevanti per la valutazione, perché abbiamo già parlato per esempio dei decisori. però i decisori sono una parte degli stakeholder rilevanti per il valutatore. Ora se ne è perché vi stava una miriade, però per semplificare io tendo a dividerli in tre, che però quali sono i tre lo dico sul prossimo file, perché qui è diventato un file troppo lungo. Allora, così.